Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Nonna, sei qua?
Sì, sono venuta a trovarti. Ma guarda un po', ti sei messa tutta in gingheri. Sei innamorata per caso?
Sì, avevo appuntamento con lui a Valley Jordan. È stata dura. I guardiani della rivoluzione stavolta mi avrebbero portata dentro. Hai visto come sono truccata? Ero incastrata, non sapevo che fare. Poi mi sono ricordata del tipo che mi guardava le chiappe. Lo sai come sono quelli. Il solo modo di cavarmela era fare la povera ragazza indifesa. Fratello, fratello!
Sì, sorella.
Un uomo mi ha fatto delle proposte indecenti.
Dov'è questo disgraziato? Gli tappo la bocca una volta per tutte.
È là, sui gradini, è lui!
Non ti vergogni. Non hai una madre. Non hai una sorella. E se te le insultassero?
Ai! Ma non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Lo giuro sulla testa di mia madre!
E che cosa gli hanno fatto?
Lo hanno portato dentro.
Lo trovi divertente?
Sì, tu no?
Io trovo che sei una grandissima stronza. Ecco cosa penso.
Ma nonna, lo sai bene, non avevo scelta.
Sì? Sì che ce l'avevi. Tutti ce l'hanno. Tutti hanno sempre una scelta. Tuo nonno ha passato un terzo della sua vita in prigione per aver difeso degli innocenti. E tuo zio Anush? Hai dimenticato perché è morto lui? Cosa ti ho insegnato? L'integrità. Questa parola le dice qualcosa, signorina? Vergognati!
Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Chassis, come ogni sabato dalle 14 alle 15. Non so se avete riconosciuto l'audio con cui ho voluto cominciare questa puntata, è una versione di Persepolis doppiata in italiano con la voce di Paola Cortellesi. Per ricordare Marjane Satrapia, ci ha lasciato qualche giorno fa, 56 anni, si è scritto tanto su di lei, sul come forse si è lasciata morire, su come il dolore per la perdita del suo compagno un anno prima l'abbia uccisa dal dolore. Però ricordiamo anche che lei, con la sua opera, con i suoi fumetti, i suoi graphic novel, i suoi film, perché c'è anche Pollo alle prugne, ma ha fatto anche dei film, oltre alla riduzione cinematografica della sua grande opera Persepolis, questa donna, questa ragazza che si trova nel regime iraniano e si trova a ribellarsi, una sorta di Mafalda iraniana. Questa sua opera è ovviamente è da ricordare, perché lei, pur essendo esule con tutta la famiglia a Parigi durante il regime iraniano, ha comunque sempre voluto raccontare con coraggio quello che accadeva nel suo paese. Si è pronunciata anche rispetto alle ultime ribellioni, alla nascita di Donna Vita e Libertà dopo l'uccisione di Mahsa Amini. Insomma, una donna che mancherà col suo lavoro, con la sua opera. Questo è un pezzetto della colonna sonora di Persepolis, Love and Hate, ed era tutta la musica per i suoi film l'ha composta Oliver Burnett, così anche per Pollo alle prugne e gli altri suoi film.
A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storia, una vita da bambina. E avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe e diventare l'ultimo profeta della galassia.
I cattivi pagheranno per i loro misfatti.
Abbasso lo scià! Abbasso lo scià! Abbasso!
Margie, a letto, subito!
Abbasso lo scià!
In due anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
Ancora in sottofondo Persepolis con la voce di Paola Cortellesi nella versione originale francese, perché il film era doppiato in francese, le voci erano quelle di Chiara Mastroianni nei panni di Persepolis e Catherine Deneuve, la madre.
Piroettavo di casa in casa. Innanzitutto coabitai con 8 omosessuali. In seguito occupai una minuscola mansardina a Florianigasse per finire da Frau Dr. Schloss al 13 di via Grüngasse. E una mattina del mese di novembre toccò a Marcus entrare nella mia vita. Finalmente avevo trovato l'amore. Eravamo una cosa sola. Amore, sono io, comprate cornetti!
Non è come credi, Marjan!
Cretina, cretina! Come ho potuto innamorarmi di quell'immondizia, quel tirchio? E ora che ci penso, ero sempre io che andavo a comprare il fumo.
Hai visto una rivoluzione e una guerra?
Beh, sì.
Hai visto tanti morti?
Qualcuno.
Wow, pazzesco.
Sei già stata a letto con qualcuno?
Beh sì,
ed è stato bello.
Dipende con chi.
Come? Sei stata con più d'uno.
Rising up, back on the street.
La donna con la borsa a tracolla, smetta di correre.
Sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti.
Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire, impuditi.
E voi evitate di guardarmi il culo.
Lo scià non è stato scelto da Dio.
E ho voluto lasciare anche tutta questa clip di Persepolis, sempre con la voce di Paola Cortellesi, un po' per ricordare Marjan Satrapi, ci ha lasciato qualche giorno fa e noi vogliamo ricordarla così come abbiamo fatto. Ora parliamo di un film che è appena uscito e che è stato presentato anche giovedì al Milano Film Fest. Intanto vi ricordo che il podcast di Chassis lo ritrovate sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e anche su Instagram Barb Sorrentini, dove trovate anche dei contributi video e scritti sui film e le persone che intervistiamo. Partiamo da Smart Working, come vi dicevo, presentato in anteprima al Milano Film Fest e poi uscito nelle sale in contemporanea, quindi ora al cinema. Noi ne abbiamo parlato con il regista Svevo Moltrasio, col protagonista Maccio Capatonda. In questo film c'è anche Maurizio Nichetti, che ritroveremo tra qualche settimana al Festival di Pesaro, perché gli è stata dedicata una retrospettiva, una monografia. Comunque avremo modo di parlarne. Ora ascoltiamo una clip del film e poi cosa ci ha raccontato il regista Svevo Moltrasio.
Io in smart working mi trovo veramente bene.
È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, bimbo?
Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
Con chi?
Ma con i tuoi colleghi, per capire che cosa non va.
Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
Certo, con questo qual smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
Ah, avete lavorato insieme?
Pure oggi,
Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
È alla buon'ora!
Che a buon'ora cosa?
Aspetta che devo pure pisciare. Dai!
In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Questi non ha per niente lavorato.
Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
Rimpiange l'ufficio?
Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
Scusa Bertrand, Francia comunque chiamato smart working?
Teletravail.
Tele chi?
Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
Svevo, io partirei dall'idea, perché un film sullo smart working forse è il primo che mi venga in mente. Da dove è partita questa idea, ripartendo dal Covid, mi viene da pensare?
Ma infatti l'ho ideato e scritto proprio durante il primo lockdown, primavera, estate, insomma 2020, quando si incominciava a parlare molto di smart working in Italia. Lo smart working io lo conoscevo già, non perché l'avessi praticato, ma vivendo in Francia per tanti anni lì sono un po' avanti, quindi era già un qualcosa abbastanza all'ordine del giorno. Tornando in Italia proprio poco prima della pandemia, sono rimpatriato in Italia e mi sono ritrovato chiuso in casa e ho pensato che questa idea dello smart working potesse dare lo spunto per una commedia anche che parlasse un po' d'attualità. Infatti
il tuo personaggio è quello di Maccio, due amici un po' agli antipodi, che poi nella realtà forse non è così, non lo so, però è molto divertente il tipo di accoppiata che avete creato.
Beh sì, siamo molto agli antipodi nel film, diciamo. Lui rappresenta una piccola borghesia intellettuale e che si trova perfettamente a proprio agio con lo smart working, cioè riesce ad approfittare al massimo di quelle che sono eventualmente appunto i vantaggi dello smart working. Io rappresento un romano espatriato a Torino che invece se trova male dove lo metti, a maggior ragione in smart working da solo a lavorare proprio non ce la fa, e si crea quindi questa alchimia molto complessa, diciamo, tra lui che è un pacifico tranquillo e io che sono il classico romano abbastanza boro che proprio gli sfonda la porta di casa e entra da lui.
Come mai coinvolto Maurizio Nichetti?
Maurizio Nichetti è un mito per me. Io dalla mia adolescenza cinefila, nei primi anni 90, ho scoperto i suoi film e sono sempre stato un grandissimo fan. E mi è tornato in mente proprio perché lui è uscito con un suo nuovo film dopo tantissimi anni, un anno fa più o meno, Amiche Mai. E rivedendolo in quel periodo proprio stavo chiudendo il cast del film e mi sono reso conto che sarebbe stato perfetto per il ruolo di Gianni. E quindi ho cercato subito di contattarlo e per fortuna è stato subito disponibile e devo dire che ha fatto un lavoro meraviglioso. Sono molto contento e orgoglioso di avere Maurizio nel film.
Il film è una commedia all'italiana, anche se poi parte dalla Francia in qualche modo. È una scelta ovviamente che parte da una cosa un po' drammatica, però è virata così. Com'è stata anche la scrittura, la genesi di questo lavoro, di questo progetto?
Sì, diciamo, tutto è partito dall'idea grottesco, paradossale, appunto, immaginavo di questo smart working che portava un gruppo di colleghi in difficoltà a ricreare l'ufficio in casa di uno, dell'unico che invece si trovava bene. Attorno a quello poi ho voluto ampliare il racconto perché mi piaceva raccontare una famiglia, non solo un personaggio. Quindi il film ha a tutti gli effetti due protagonisti, e sono marito e moglie, Giuliano e Laura, Maccio Papatonda e Sara Lazzaro. E quindi c'è anche tutto un segmento narrativo importante che riguarda la moglie, che racconta anche altro, racconta le ambizioni artistiche, le difficoltà di affermarsi. Da lì poi parte anche tutta una storia un po' di corna particolare. Insomma, è un film in realtà più ampio di quello che può sembrare, anche per come è stato presentato.
Ed era Svevo Moltrasio, regista di Smart Working. L'intervista a lui è quella che ascolteremo adesso a Maccio Capatonda. Le abbiamo fatte durante l'inizio, il pre-cerimonia d'apertura del Milano Film Fest giovedì sera, davanti al Teatro Strehler, dove c'era veramente un sacco di gente. C'era questa sorta di red carpet su cui ha sfilato tutta la giuria, da Valeria Bruni Tedeschi, Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni. Insomma, c'era un bel po' di, vabbè, Claudio Santamaria, che è il direttore artistico del festival, insomma un po' di vipame, di star a Milano. E questo film poi è stato presentato in realtà all'Anteo e poi è uscito, cioè meglio in contemporanea è uscito nelle sale. La parola adesso a Maccio Capatonda. Maccio Capatonda, il tuo personaggio è Smart Working, è un personaggio un po' agli antipodi rispetto alle cose per cui siamo abituati a vederti, un personaggio quasi più serio, anche se poi ovviamente fa molto ridere lo stesso. Come l'hai costruito?
In realtà, allora, quando mi fermano per strada molti mi dicono: ma come sei serio? E probabilmente in questa serietà l'ho portata anche nel personaggio, perché io nella realtà sono abbastanza una persona molto pacata, misurata, poi c'ho i miei scatti quando sono in confidenza con le persone, però diciamo che in questo personaggio ho portato tanto del mio vissuto quotidiano, di come mi relaziono con la mia ragazza, ed è stato bello anche per quello, perché mi ha dato la possibilità di essere anche un po' più una persona rispetto a un personaggio troppo caratterizzato o troppo esplicito, insomma troppo intenso. Diciamo che è un personaggio, poi c'è anche una costruzione che assurda, perché poi non reagisce mai, cioè è fin troppo pacato, è un personaggio che dice a un certo punto, dice: dai Giuliano, dai, fai qualcosa, invece lui rimane sempre un po' pacato e misurato. Però questo è stato il bello del ruolo, cioè riuscire a trovare una chiave molto strana, molto particolare per interpretarlo.
E lavorare con Maurizio Nichetti, una comicità di un'altra generazione.
Sì, di un'altra generazione, ma in realtà è una comicità che a me piace tantissimo e con la quale sono cresciuto, perché Nichetti era uno dei primi autori che io non guardavo e a cui mi ispiravo. È stato una sorta di maestro per me, quindi lavorare con lui è stato un traguardo, è stato anche bellissimo. Cioè io sono in qualche modo anch'io un surrealista e quindi lo apprezzo tanto, cioè ci siamo ritrovati un po'.
Ed era appunto Maccio Capatonda che parlava di Nichetti. Se volete incontrarlo, Nichetti, domani alle 18:30 all'Anteo ci sarà un incontro, che cos'è il cinema, cura di Andrea Chimento, che ha curato insomma un po' di incontri con diversi registi, artisti, ieri con Valeria Bruni Tedeschi, oggi alle 17:30 sarà con Giorgio Diritti, sempre all'Anteo, e domani alle 18:30 con Maurizio Nichetti, che ovviamente parlerà del suo lavoro, parlerà del suo approccio al cinema. se volete al 7 giugno domenica come vi dicevo ci sarà Nichetti, e invece il 9 giugno, che è martedì, ci sarà Pablo Trincia. Andiamo avanti. In questa puntata parleremo molto di Milano Film Fest, ma di film non nel concorso, di sezioni un po' particolari con film non così scontati. Del prossimo film parliamo arrivandoci con questo brano.
You thought you'd gotten rid of us, didn't you? But you were wrong, old bean, because we're back with a vengeance.
God save the Queen, my son.
Sex Pistols, apriamo una nuova pagina, una pagina dedicata a Milano, il cinema e la controcultura, perché domani alle 15 all'Anteo verranno proiettati due film che si inseriscono in questo discorso, in questa pagina. Uno è Milano Infetta di Tommaso Cohen, l'altro è Antologia del Pervert di Antonio Boccola. Ascolteremo l'intervista a entrambi, e a parlare con loro di questi due film, ma soprattutto della Milano, della controcultura a partire dagli anni Ottanta, ma fino a oggi, ci sarà Marco Filopat. Ascoltiamo prima di tutto una clip da Milano Infetta, ed è una clip che riporta alle nostre frequenze.
Radio Popolare.
Sono le 4:15, siamo di nuovo qua, la rubrica Giovani.
Mille firme raccolte in zona 6 contro gli occupanti di via Correggio 18.
Fanno rumore, tutto fanno dappertutto, gridano, fanno tutto.
Mi infastidiscono perché sporcano sempre i muri, qui hanno speso dei milioni. Loro vanno lì a scriversi le solite baggianate che scrivono loro.
No, c'è paura d'estate, bisogna mandarle via questa gente qui.
È il principio che non va. Allora aboliamo la legge, aboliamo lo Stato, viviamo nell'anarchia.
No, a noi prima cosa ci rubano di qua. La prima cosa che ci rubano.
Ed è l'unica cosa che mi preoccupa, penso che ci siano anche dei...
Uno dei cortometraggi dedicati a Milano, alla controcultura, in una sezione del Milano Film Fest, si chiama Milano Infetta. E il regista è qui con noi in studio, Tommaso Cohen. Buongiorno, ciao. Tu sei di una generazione che in realtà il virus non l'ha vissuto. Quando dico virus, via correggio, a qualcuno si drizzano le orecchie, magari altri invece non sanno cosa sia. Tu come hai scoperto il virus?
L'ho scoperto, penso, tramite Marco Filopat, il suo Costretti a sanguinare, che è stato un po' la porta d'accesso che, per me rispetto a quel mondo lì. E l'ho scoperto poi una volta andando ad approfondire, perché comunque io sono abbastanza molto interessato alla storia di Milano, mi piace un po' scavare fra le pagine della sua storia, e la storia del virus mi ha colpito particolarmente, ed è stato poi quando ho applicato al premio Zavattini, che è questo un bando che promuove il cinema d'archivio, grazie anche all'aiuto di Marco Filopat, appunto, ho immaginato un possibile cortometraggio che poi è stato realizzato durante l'anno.
Marco Filopat in effetti compare anche a un certo punto, però vabbè, poi lo si scoprirà vedendo il film. E sì, è una storia particolare degli anni Ottanta, quella del virus, e ci sono delle immagini abbastanza inedite, insomma, che non si sono viste molto. Dove le hai recuperate?
Allora, appunto, il premio Zavattini ha in sé un archivio che permette appunto ai partecipanti e coloro che vincono poi hanno la possibilità di attingere a questo grande archivio.
È l'archivio audiovisivo del movimento operaio.
Della Fondazione AMOD, e da lì ho preso alcune immagini molto inedite che erano state appunto fatte durante quel periodo lì. Da lì poi sono andato anche attraverso Marco Filopat a recuperare degli archivi più, diciamo, privati rispetto alle cose che succedeva dentro il virus. Ho attinto anche ad un cortometraggio che era stato fatto nel 1982 da degli studenti della scuola Steiner, che avevano fatto un cortometraggio all'interno del virus. Ho fatto tante ricerche che mi hanno permesso poi di trovare tanti archivi diversi, e alla fine li ho montati tutti insieme, quindi questo ciò gli ha dato, diciamo, una nuova linfa.
Che cosa ti ha affascinato di quella storia?
Innanzitutto la Milano, perché adesso via Correggio è una zona completamente diversa da quello che era ai tempi. E soprattutto quello che mi ha interessato era mostrare un altro aspetto di quella Milano degli anni Ottanta che tutti noi conosciamo come la Milano da bere, che ancora adesso nell'immaginario popolare, ma anche italiano, Milano deve molto a quel periodo lì. E quello che è stato, diciamo, l'obiettivo del mio cortometraggio era mostrare a che prezzo si stava costruendo quell'immaginario della Milano da bere, perché come tutti gli immaginari sono fittizi, ci sono sempre dei vincitori e c'è sempre qualcuno che invece rimane dietro. E in questo caso ho trovato molto interessante la storia del virus, in particolare appunto dei punks che lo occupavano, proprio per questo, perché comunque io quello che dico sempre, erano stati i primi a capire tante cose che le stesse persone vicinato non avevano capito. Di conseguenza tutto quello che poi è successo adesso, secondo me, era già stato intuito molto tempo prima dagli occupanti del virus, più che dalle stesse persone vicinato. Ecco.
E secondo te ci sono delle storie analoghe oggi o paragonabili?
Sicuramente, cioè, perché comunque un movimento giovanile come questo è un movimento che arriva molto molto prima rispetto all'immaginario poi collettivo popolare, quindi sicuramente ci sono molte storie. Adesso al momento una in particolare non mi viene, però comunque gli esempi fortunatamente ancora ce ne sono, e sicuramente tante esperienze devono il loro vissuto dall'esperienza del virus che ha creato veramente un immaginario forte all'interno di tutta Italia poi.
Ultima domanda, ma in realtà non ultima, c'è anche un frammento di Radio Popolare.
Assolutamente.
La rubrica giovani di quegli anni.
Molto molto importante, appunto, l'inchiesta di Emanuela Cartosio, che con anche il grande spirito giornalistico, poi nonostante tutti gli altri media, giornali si erano già spinti a accusare questi giovani occupanti, Radio Popolare invece è stata una delle uniche ad avvicinarsi in maniera costruttiva a questi giovani, invitandoli, domandandoli il perché di certi atteggiamenti, anche ovviamente urlati e, diciamo, sopra le righe. E quindi l'archivio di Radio Popolare è sicuramente stato un fattore molto importante nella costruzione del corto, proprio perché ha quella sonorità anche di un tempo passato che aiuta molto ad immergersi attraverso nelle atmosfere, diciamo, di quella Milano lì.
Grazie Tommaso Cohen, il titolo è Milano in fetta.
Domani alle 15 all'Anteo.
Ciao, grazie. E così Tommaso Cohen quindi ha rinnovato l'appuntamento per domani, dove si potrà vedere anche il film di Antonio Boccola, di cui parleremo tra pochissimo nella seconda parte, e a coordinare, a parlare di quegli anni ci sarà anche Marco Filopat. Ascoltiamoci Sid Vicious, un breve stacco e noi torniamo subito dopo. Look at that. Here she comes. Here comes that girl again. One of the cutest since I don't know when. But she don't notice me when I pass. She goes with all the guys from my, out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. She's a fine looking man. She's someone else. Look at that. Cross the street. A car built just for me. To own a car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. That car's fine looking, man. It's someone else. Hey, look at that. Just wait and see. Give me that girl and we go riding around. We look real sharp with a white top down. I keep her on a dreaming and I'm thinking to myself. Well, I come true, man. Wow, that's something else. Hey, look at that. Watch out this. Never thought I'd do this before. But here I am, I'm knocking on her door. My car's out front, and it's all mine. It's a 41 job, not a 59. I got that girl, and I'm thinking to myself. She's sure fine looking, man. Well, she's something else.
Radio Popolare.
Sono le 4 meno un quarto. Siamo di nuovo qua, la rubrica Giovani.
Mille firme raccolte in zona 6 contro gli occupanti di via Correggio 18.
Fanno rumore, tutto fanno dappertutto, gridano, fanno tutto.
Mi infatidiscono perché sporcano sempre i muri, qui hanno speso dei milioni, loro vanno lì a scriversi le solite baggianate che scrivono loro.
No, no, c'è paura d'estate, bisogna mandarle via questa gente qui.
È il principio.
We'll be right back.
rientriamo a Chassy con i Tribalistas, non a caso, perché più tardi, insomma, verso la fine di questa seconda parte parleremo di cinema brasiliano in occasione della proiezione del film Manas al Mexico martedì 9 alle 21, in cui ci sarò anch'io a presentare questo film. Adesso continueremo a parlare della Milano, della controcultura a Milano, con un altro film che vi avevo annunciato, insomma ci siamo lasciati così nella prima parte. Naturalmente, se vi siete persi la prima parte o se volete riascoltare tutto in podcast, andate sul sito di Radio Popolare, andate anche nella pagina Facebook Chassy Radio Popolare, oppure su Instagram Barb Sorrentini, dove ci sono anche dei video, dei pezzi legati a quello di cui stiamo parlando adesso. Dunque, parlavamo di questo appuntamento domenica 7 giugno, domani alle 15 all'Anteo, con Milano e la controcultura, a cui parteciperà anche Marco Filopat e parteciperà il regista Tommaso Cohen, che abbiamo ascoltato nella prima parte anche con quella clip sulla rubrica Giovani di Radio Popolare negli anni 80. Ora parliamo di Pervert. Non so se siete dei frequentatori o delle frequentatrici delle serate Pervert a Milano. Antonio Boccola sì, perlomeno lo è stato per motivi cinematografici. Ascoltiamo dove ci porta attraverso questa sorta di documentario, progetto forse per un lungometraggio, ma sentiamo prima la clip e poi l'intervista ad Antonio Boccola.
Siamo l'animazione del Pervert, siamo l'animazione più variegata che esista nei locali. Facciamo animazione, facciamo spettacoli, noi balliamo e ci sono altre ragazze che fanno invece mangiafuoco, trampolieri, circo, mistress, tutto. È un lavoro bellissimo, pieno di persone bellissime, divertenti, libere, coraggiose. Io faccio questo lavoro da tanti anni, ho lavorato in tantissime discoteche, tantissime serate diverse e tantissimi locali. Però al Pervert è raro che ti rompano le scatole, perché qua viaggia tutto sul consenso, è tutto molto regolamentato dal consenso e quindi è difficile trovare una persona che ti metta una mano sul culo.
Antonio Boccola, bentornato a Radio Popolare, ciao!
Ma grazie di avermi ospitato anche questa volta.
In questo caso affronti un tema dedicato a delle serate che si chiamano Pervert a Milano, tu sei andato in un'occasione particolare e ti chiederei di accompagnarci in questo breve viaggio che hai fatto, perché non per tutti è scontato che cosa sia.
Hai ragione, allora provo a tirare le fila. Allora, il Pervert intanto è una famosissima serata milanese che c'è da più di 30 anni, che è una serata che si è svolta in diverse discoteche della città e che aggrega, diciamo, un pubblico eterogeneo che va oltre anche i generi ed è tutto incentrato sulla musica techno, sul dress, sul look BDSM. È diventata veramente un'istituzione in città. Io conosco da tantissimo tempo Obi Deli, che è l'artefice, il DJ, un famosissimo DJ perché veniva ai tempi d'oro a Lizzos con me a scuola, quindi eravamo compagni di classe, e in questi tanti anni ci siamo ribeccati. Voi non so se ricordate Fame Chimica?
Certo.
Ecco, anche in Fame Chimica c'era una sequenza girata al Pervert, nella serata del Pervert, che è quella dove Claudio, Manu ed Emaia vanno a passare la serata. Sono ritornato al Pervert, in realtà non l'ho mai abbandonato perché ogni tanto devo confessare che anch'io vado a queste serate, ma soprattutto mi era rimasto il desiderio di raccontare ancora il Pervert. Io pensavo in un film di fiction, nel senso che ho scritto un trattamento è un soggetto di un film ambientato al Pervert in una notte ideale con quattro personaggi, diciamo, in cerca d'amore, mi viene da dire, e da cui ho girato appunto questo corto che si vedrà domenica, che in realtà dal mio punto di vista è una sorta di prova d'artista, se io fossi un artista, ma visto che sono un regista è solo un sopralluogo, come dire, emotivo, nel senso che avevo bisogno di verificare alcune cose tra virgolette tecniche e tra virgolette, come dire, il linguaggio. E quindi ho chiesto a una bravissima direttrice della fotografia del cinema che lavora con me, Sabina Bologna, che ormai siamo un tandem consolidato in questi ultimi anni, con una bella cinepresa cinematografica, e abbiamo fatto una sorta di test, come dire, un po' allargato, ecco, che poi è diventato quello che vedremo domenica.
Dai racconti delle persone che fai parlare, naturalmente si vede la serata, la musica, la parte di animazione, perché viene raccontata proprio come animazione, si capisce anche una sorta di libertà e di senso morale di quello che viene fatto. Viene raccontato proprio così, come una sorta di sicurezza, no? Che chi va lì comunque è sicuro e sa che cosa succede e non rischia nulla. Il pericolo non c'è.
Certo, non c'è nei limiti, nel senso che quello che si fa in un luogo come il Pervert, che hanno appunto una grande tradizione e anche un grande knowledge, è quello di aver fatto, di aver creato un luogo consolidato dove le persone sanno quello che troveranno, dove c'è sicurezza, nel senso dove vengono tenuti alla larga i disturbatori o coloro che hanno avuto modo di comportarsi male, e dove in realtà il pubblico può sentirsi veramente libero. Ed è stata veramente la cifra che sia nel 2004 a Mea Paolo ci convinse tantissimo, ma sia tuttora, questa area di, come dire, di area veramente liberata, di liberazione che si trova in un posto come il Pervert. Mi viene in mente Akin Bay, una TAZ, è tuttora una TAZ, una zona temporaneamente libera dove insomma tutto è possibile, dove c'è un grande, si mette in scena il desiderio, si mette in scena la voglia di vivere, la voglia di divertirsi, la voglia di ballare, ma anche la voglia di far l'amore, mi viene da dire.
Parlavi di un progetto per un film più lungo, per un lungometraggio. Questo è solo un passaggio? Ci sarà il lungometraggio? Si ferma qua?
E questo dipende dallo spazio, degli amici produttori all'ascolto, avranno voglia, perché alcuni di questi io ho presentato quel progetto. Adesso non posso dire nomi, ma uno mi disse: Antonio, carissimo, bellissimo il tuo progetto, ma io adesso sto facendo una serie su un prete, o piuttosto su uno statista, o piuttosto su un navigatore, ecco. Quindi diciamo che i miei temi purtroppo colgono sempre delle nicchie che difficilmente si sposano col mercato, e quindi dovrò trovare il contesto ideale per far diventare un film.
Tu hai fatto un'aggiunta di testi molto antichi, come hai unito queste due cose?
Allora, è stato, come dicevo prima, un po' una consecuzione di quello che avevo iniziato, nel senso che da una parte fare il teaser di un film quando il film non è ancora stato scritto è una capacità che ancora non sono riuscito veramente a sviluppare, è una capacità di ideazione e di sintesi che è veramente difficile. Quindi trovarmi a fare un teaser con dei testi veri che avrei voluto mettere, io ci ho anche provato a scriverli, ma mi venivano veramente, suonavano strani, posticci, e soprattutto avrei dovuto prima scrivere il film e poi dopo fare degli estratti. Visto che questa cosa non riuscivo a farla perché ci ho provato, ma era veramente difficile, e allora mi è venuto in mente questo libro che ho letto in passato, che è un'antologia di autori classici, dove incredibilmente, anzi non troppo incredibilmente, ma abbastanza ragionevolmente, testi di 20 secoli fa o 22 secoli fa incredibilmente si adattavano e si adattano alle cose che faccio vedere. E quindi, niente, colpito da questa cosa, ho provato, come dire, a fare questa strana associazione, no? Di raccontare questi frammenti impreziosendoli, mi viene da dire, con queste linee poetiche di tanto tempo fa, dei classici latini e greci.
Grazie Antonio Boccola, antologia del Pervert.
Buon ascolto e grazie a tutti.
E questo film, come detto, sarà alle 15 domani all'Anteo, all'interno di una giornata dedicata alla controcultura milanese. Dalle note dell'antologia del Pervert ritorniamo ad ascoltare ancora un po' della colonna sonora del Pollo alle prugne di Marjane Satrapi, che ci ha lasciato qualche giorno fa e a cui abbiamo dedicato l'inizio di questa puntata di Chassis. La dolce musica composta da Olivier Bernet, come le altre colonne sonore dei film di Marjane Satrapi, ci accompagna anche a parlare di un film che si chiama Sul filo. Il regista è Jacopo Marzi, un film che racconta la storia di Claudio Madia in una maniera molto, molto anche circense, ovviamente, visto il personaggio. Anche questo film verrà presentato domenica alle 19 all'Anteo, all'interno del Milano Film Fest, come evento speciale. E insieme al regista Jacopo Marzi ci sarò anch'io a presentarlo. Ascoltiamo però cosa ci ha raccontato di questo film documentario. Il titolo è Sul filo. Il regista con noi al telefono è Jacopo Marzi. Benvenuto a Radio Popolare, Jacopo.
Grazie, buongiorno.
Un film documentario che racconta un po' la storia e il lavoro di Claudio Madia, che a Milano molti conoscono per la piccola scuola di circo, ma anche per l'Albero Azzurro, naturalmente. Questo un po' diverse generazioni hanno avuto a che fare con Claudio, però insomma la curiosità è che cosa ti ha spinto a raccontare anche un po' la sua vita, perché entri proprio in casa sua, in quella casa che è una sorta di teatro, una casa meravigliosa.
Sì, grazie per la domanda. Allora, l'incontro è stato molto casuale. Un mio caro amico mi ha invitato in questa casa, che lui mi ha detto, insomma, sa che io sono sempre un po' alla ricerca di storie. Mi ha detto: c'è questa casa trasformata in circo a Milano, dove un signore, un artista, fa spettacoli in casa sua. E allora, tirato un po' da questo immaginario, sono andato un venerdì di novembre, ormai di parecchi anni fa. Sono entrato in questa casa e immediatamente sono stato catapultato in un mondo completamente fantasioso. Ogni stanza era dipinta con un tema diverso, quindi c'era una stanza tutta affrescata come se fossimo nelle nuvole, ma la stanza cuore della casa, che era questo salone con questo parquet molto grande, era tutta dipinta come fosse un circo vero e proprio, quindi con gli spalti, con gli spettatori, c'erano le tende, queste reali, con proprio tutto lo spazio per fare uno spettacolo. E quindi questo è stato il primo incontro. Mi ha colpito subito intanto questo immaginario così meraviglioso, che è inaspettato nella mia città, che trovassi una casa trasformata in questo modo, e poi la cura di ogni piccolo dettaglio, quindi dall'affresco, che aveva tantissimi personaggi dipinti sul retro delle tribune, ai tendaggi, a ogni piccola cosa della casa era curata e trasformata, anche oggetti di uso quotidiano che poi lui usa durante le sue rappresentazioni, quindi lo stendino diventa trasformato da lui, diventa un cavallo, piuttosto che il mocio diventa un personaggio. Mi ha colpito un po' tutta questa trasformazione di questa casa e quest'uomo che viveva un po' in queste nuvole, appunto, in questo mondo altro. E da lì mi sono fatto prendere da questo personaggio, sono andato ad altri spettacoli e l'ho conosciuto, ho iniziato a conoscerlo, ho scoperto che era il conduttore dell'Albero Azzurro, del primo Albero Azzurro, e quindi un personaggio anche noto sicuramente a Milano, e ho pensato: forse vale la pena farci qualcosa. Ho iniziato semplicemente parlando con lui e conoscendolo, poi da lì la storia è uscita da sé.
C'è questo aspetto molto affascinante, estetico, che tu cogli benissimo anche filmando, e poi c'è una parte molto più intima, forse intimista, per quello che riguarda la sua vita, i suoi affetti, i suoi figli, la madre che comunque fa da voce narrante, e in più viene fuori la vita di una persona che fa molto da sé, fa molto da solo. Come si è prestato a raccontare questo? Perché comunque è un po' uno svelarsi, un raccontarsi davanti a una macchina da presa.
Devo dire che non è stato semplice. Claudio è una persona molto estroversa quando c'è da fare spettacoli, quando c'è da fare insomma da dar spettacolo, però è anche una persona molto riservata, quindi qui diciamo che la cosa fondamentale è stato il tempo. Noi ci abbiamo messo 5 anni a fare questo film, e sicuramente il tempo e la relazione con lui, poi il viaggio che abbiamo fatto anche in Sud Italia, quando va a fare spettacoli in questo parco divertimenti nel Sud Italia, ha instaurato una fiducia che poi ha fatto tirar fuori delle cose, l'ha fatto svelare e soprattutto l'esserci, perché noi l'abbiamo diciamo seguito in una parte comunque abbastanza lunga della sua vita e anche di transizione, nel senso che è passato da questa casa a poi a dover abbandonare questa casa per reinventarsi ancora una volta, quindi abbiamo affrontato insieme anche delle difficoltà vere e proprie e questo anche ha aiutato un po' a farlo tirare fuori. E poi sì, principalmente condividendo momenti e anche la scena dove lui costruisce questo circo in una zona di resistenza a Milano, in questo parco pubblico.
Sì,
anche
in zona Pasubio, davanti alla piramide, esatto, di Microsoft.
Sì, anche lì abbiamo passato tantissimo tempo insieme. Solo in quel punto credo che abbiamo fatto una trentina di giornate insieme, costruendo questo piccolo anfiteatro e poi ovviamente mettendoci anche noi in prima persona a dargli una mano.
Il film è Sul filo. Grazie Jacopo Marzi. Ciao.
Grazie.
E con Jacopo Marzi quindi ci vediamo, perché ci sarò anch'io a presentare il film Sul filo domani alle 19 all'Anteo Spazio Cine Palazzo del Cinema. Il film fa parte di un evento speciale del Milano Film Fest. Questi suoni arrivano dal film Manas, un film che verrà presentato invece al Cinema Mexico martedì 9 alle 21, e anche per questo film ci sarò anch'io a presentarlo. Questa settimana va così però se volete venire ad ascoltare, soprattutto a vedere questi film, non tanto per quello che si dirà ma quello che si vedrà, al Mexico di Milano con Marco Palazzini, esperto di cinema brasiliano, presenteremo questo film. Marco Palazzini collabora anche alla realizzazione del Festival Agenda Brasile, che si tiene a Milano ogni anno, dedicato al cinema brasiliano, e insieme a lui abbiamo parlato di Manas.
Ciao a tutti.
Tu Manas lo hai già visto, anch'io l'ho già visto, però volevo parlarne con te, quindi ti chiederei che tipo di film è Manas.
Allora, è un film che ritengo estremamente rappresentativo delle tendenze che ci sono in Brasile, e anzi è una lente di ingrandimento su alcuni processi che riguardano il cinema in generale. Partiamo innanzitutto dal titolo. Manas ha una duplicità in Brasile. Da una parte, poi il titolo rimanda a sorelle, ma in Brasile Manas fa riferimento a qualcosa di più della sorellanza, come viene intesa per esempio in ambito anglosassone. Fa riferimento proprio a una sorta di comunità, in questo caso declinata alla femminile, perché, e qua si tocca uno dei punti caldi del cinema brasiliano attuale, cioè il realismo di tipo naturalistico sociale, viene messo al centro dell'attenzione quello che è un problema molto forte all'interno della società brasiliana, soprattutto in certe aree. E qua ci riporta anche alla poetica della regista, che proprio parla di Manas come forza magica spirituale, ma qua siamo molto lontani dagli stilemi dell'altra grande corrente del cinema brasiliano, che è il realismo fantastico, perché magica deve essere, proprio secondo una dichiarazione di Marianna, deve essere la regia, il che presuppone da una parte l'empatia con il pubblico, non si fa cinema in cui l'autore si possa semplicemente specchiare, dall'altra c'è una fortissima e richiamata più volte rivendicazione del fatto che il cinema può cambiare la realtà, quindi può intervenire ed emancipare, quindi siamo di fronte a qualcosa che vuole parlare e cambiare la società attraverso magari delle storie individuali.
E questa è una storia sullo sfruttamento sessuale dei minori, sulla violenza di genere, tra l'altro ambientato in una zona particolare del Brasile che magari tu conosci, dove si svolge questo tipo di realtà, è quasi documentaristica nel racconto della regista.
Hai toccato due punti che sono già interessantissimi. Innanzitutto la zona è quella del Marajó, e stiamo parlando dello stato del Pará, e questo ci porta a considerare un aspetto molto interessante, ovvero sia che l'Amazzonia, che per lungo tempo è stata la scena dove veniva ambientata magari una storia, spesso di tipo internazionale, e allora imperava l'erotismo, negli ultimi anni, noi proprio con Agenda Vergine abbiamo avuto la controprova proprio in sala, sono state presentate diverse produzioni proprio di questi stati. Allora, addirittura nel 2024 abbiamo avuto Il rumore della notte di Eva Pereira, dove si parlava sempre di una zona dell'Amazzonia, ma non quella fluviale, il Tocantinas, dove il tema della violenza sui minori all'interno della famiglia era già posta al centro dell'attenzione. Anche in questo caso si parlava proprio di fortissima empatia che si cercava per il pubblico, e c'era paradossalmente un aspetto proprio tecnico che veniva messo in piano, ovvero sia la violenza, l'abuso erano fuori scena. In questo film, per esempio, ciò che avviene non viene filmato, ma viene mostrato a livello proprio auditivo con uno sparo. Questo ci porta da una parte a ricordare che già in Funny Games di Haneke la violenza era posta fuori quadro, ma il percorso qua è diverso, perché in Funny Games il discorso era non mostrarla per renderla ancora più forte per lo spettatore. In questo caso ci riportiamo alla storia del film. Il film nasce da una ricerca documentaria in Amazzonia. Marianne scopre questi casi di abuso e vuole farne un lavoro. Inizialmente un documentario, poi capisce che portare queste persone davanti alla macchina presa vuol dire rivittimizzarle. Allora sceglie di passare alla fiction e al posto delle donne usa le attrici. Quindi parliamo di una donna, ripeto, che ha un interesse sia nell'ambito del cinema brasiliano, sia per il fatto che in questa zona questo problema è particolarmente forte, perché la cultura patriarcale maschilista che in Brasile non è stata, nonostante ci sia soprattutto nelle grandi città, un forte movimento di emancipazione rispetto ad essa, nelle zone rurali è estremamente forte.
Marco, ne approfitto della tua preparazione sul cinema brasiliano, dicevamo insomma che tu dirigi Agenda Brasil.
Io praticamente faccio la parte artistica film, ma proprio la direttrice del festival è Regina.
L'hai fatto bene a specificarlo. Tu comunque ne hai visto tanto di cinema brasiliano. In questo momento
sì.
Cinema brasiliano, abbiamo visto Agente Segreto, il film di Walter Salles, insomma stanno vincendo premi, stanno raccontando un Brasile anche un po' diverso, facendo quasi dei viaggi dal passato al presente. Cosa pensi insomma di questi film che sono arrivati anche in Italia?
Allora, penso che aprano finalmente una finestra al di fuori dell'immagine che è stata accolta a livello internazionale, ma è un problema che c'è per ogni paese, sul Brasile. Faccio per esempio il caso di Orfeo Negro, che è un film di Camus, un francese, che ha vinto sia a Cannes che all'Oscar e per la prima volta presentava il Brasile, ma adesso è visto come una cartolina questo film, è visto come qualcosa che mistifica la realtà. Il cinema indipendente tende a far vedere quello che sta succedendo in Brasile, e per esempio, questo è omologo a ciò che avviene in letteratura, si sta uscendo dalla tripartizione colonizzazione portoghese, cultura afro, che è sentita come problema in maniera fortissima in Brasile, c'è proprio la giornata della coscienza nera, e cultura india, si stanno cercando proprio le varie radici che hanno composto questo universo così multiforme, dove tra l'altro è molto presente quella italiana. Pochi sanno per esempio che Milano è gemellata con San Paolo. Due anni fa abbiamo avuto un film ad Agenda Brasil che è girato in italian, che è ufficialmente una lingua in Brasile, che in realtà è costruito sul modello veneto proprio. Quindi si cercano diverse, la molteplicità che costituisce il tessuto di una realtà così complessa che non può essere ridotta a pochi elementi di comune denominatore, dove per l'estero ha imperato soprattutto l'esotismo. E qua ci sarebbe da studiare il fatto che per lungo tempo a livello della cinematografia internazionale il Brasile è stato da una parte l'Amazzonia, dall'altra Rio, mentre invece, per esempio, guardando molto cinema brasiliano, uno dei luoghi del cuore del cinema brasiliano è il nord-est, molto anche al di là di quello che è stata l'opera di Glauber, che è stato uno dei primi a rendere, pensiamo tutta l'epica Cangaça, proprio più. Quindi questo però porta anche al fatto che è lo stesso Brasile a voler rivedere la sua immagine, perché certi stilemi erano venduti esattamente per dare un'immagine tranquillizzante del Brasile. Ora, e qua ci porta al vero, abbiamo sia a livello delle storie individuali, ma soprattutto anche a livello di quella che è il percorso cinematografico nella sua completezza. Al centro c'è la grossa questione dell'identità. proprio che abbiamo, per esempio, anche in questo film, se vogliamo scendere nel particolare, quando la ragazza chiede con insistenza i documenti, sta facendo una domanda sull'identità, come il fatto di ricercare la scrittura diventa una forma di emancipazione. È un film di impianto schiettamente realistico, questa è grandissima la fotografia di Pierre de Kercole, ma che è carico di simbolismi o ancora meglio di correlativi oggettivi, per dirla alla Montale. Faccio l'esempio della corda che regge la maca, che vuol dire la liberazione dalla soggezione paterna, quando viene chiesta, senza nominare nulla.
Grazie Marco Palazzini. Quindi il film è Manas, di cui stavamo parlando, che presenteremo insieme il 9 di giugno al Cinema Mexico. Grazie.
Grazie a te e un saluto a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassin. Chiudiamo con Caetano Veloso, giusto per restare insomma in tema Brasile. Ritrovate il podcast sul sito di Radio Popolare, la pagina Facebook Chassin Radio Popolare o su Instagram Barb Sorrentini. Buona continuazione con i programmi di Radio Popolare e una buona domenica. Ciao.
Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua. E o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita, é muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, trupe em trap tem que flui. Te encontro em Sampa, de onde